Ed è giunto il momento di voi che sapete, ci ha raggiunto in studio il nostro Martino Donto. Buon pomeriggio Martino.
Buon pomeriggio Lucia, un caro saluto a tutte le persone in ascolto.
E oggi parliamo di grandi orchestre del jazz, tra storia, suono e visioni. Le big band non sono solo un ricordo glorioso del passato, ma un prisma attraverso cui leggere l'evoluzione del jazz e della società. Nate come macchina da intrattenimento di massa, le orchestre jazz si sono trasformate nel tempo in veri e propri laboratori sonori capaci di riflettere le tensioni culturali, politiche e stilistiche del loro tempo.
E lo spunto per parlare proprio di Big Band arriva dalla pubblicazione di un nuovo libro pubblicato, opera proprio di un nostro collaboratore frequente di Rete 2, Alceste Airoldi, che pubblica The Big Band Theory per Minimum Fax, che esplora il mondo delle grandi formazioni jazzistiche. E dunque con immenso piacere accogliamo allora con noi in collegamento Alceste Airoldi. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Martino, buongiorno Lucia e buongiorno ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori.
E secondo ospite di oggi, per voi che sapete, si parla di jazz, quindi non potevamo non chiamare il nostro produttore jazz di Rete 2, Lorenzo De Finti. Buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio Lucia, Martino, un caro saluto ad Alceste e naturalmente a tutti coloro che sono all'ascolto di Rete 2.
Alceste, io partirei con una domanda per te, perché appunto lo spunto per questa nostra conversazione viene da una tua pubblicazione. Cosa possiamo ritrovare nel libro che hai pubblicato, che stai per pubblicare, e come mai la scelta di concentrarsi proprio sulle big band?
Allora, sì, è giustissima la domanda. Innanzitutto parto col dire una cosa che mi sono accorto poi in sede di revisione, che ci sono un paio di refusi nel libro e un paio di citazioni di due orchestre jazz che non dovevano essere inserite, sono le prime due, questo lo dico per onore di firma e onore di verità.
Certo.
L'interesse nasce perché ho iniziato a collaborare con la fondazione The Brass Group di Palermo, ho iniziato a collaborare per motivi legati anche agli aspetti, come dire, legali, ecco, e mi sono accorto che esistono una serie di orchestre in Italia, me ne ero accorto anche prima, ma così ho preso, consapevolezza, ho acquisito quella consapevolezza proprio dell'esistenza di queste grandi orchestre che sono prive di qualsiasi assistenza di ogni tipo, cioè nel senso proprio non sono riconosciute alla stregua delle fondazioni lirico-sinfoniche secondo la normativa italiana. Io ovviamente me ne sono occupato a livello italiano e di conseguenza è questo l'aspetto che è emerso. E di conseguenza ovviamente ho voluto un po' investigare da questo punto di vista, mi sono accorto che esistono tanti lavoratori che vivono in questo settore e che sono tutti dei lavoratori fortemente precari, per mancanza di un riconoscimento da parte dello Stato, che invece è un riconoscimento che in altri paesi nel mondo viene dato con anche un riconoscimento dal punto di vista economico e amministrativo. E questo è, ho detto, forse bisognerebbe, come dire, denunciare questo aspetto. E quindi ho cooptato, nel senso che ho lanciato una sorta di petizione e quindi ho cooptato una serie di direttori d'orchestra, di valenti direttori di orchestre, ho cercato di privilegiare quelle che sono le orchestre per così dire stabili, dico per così dire perché ovviamente non c'è questa stabilità in Italia, pensare che invece in altre parti del mondo, pensiamo agli Stati Uniti d'America, succede l'esatto opposto, cioè che lo Stato americano finanzia addirittura anche le tournée di queste orchestre, delle big band in altre parti del mondo. Invece noi proprio non sappiamo staccarci, ecco, da quella che è la visione dell'orchestra, se non un'orchestra sinfonica.
Ecco Alceste, il tuo titolo The Big Band Theory ci dà già una chiave di lettura, se vogliamo, perché forse tendiamo ancora a pensare alle big band come un fenomeno di metà secolo associato, diciamo, a una certa stagione jazzistica, ma come ci testimonia il tuo libro, le big band sono una formazione assolutamente moderna.
Assolutamente sì, Martino, hai perfettamente ragione, e tra l'altro sono anche ben sono ben frequentate da delle valenti personalità artistiche molto giovani. Penso per esempio all'Orchestra Nazionale dei Giovani Musicisti di Jazz di Paolo Damiani, ma anche le altre orchestre. Ci sono tantissimi giovani che suonano anche, e tra l'altro anche il suono delle orchestre ormai non è più quello del solo esclusivamente, dello swing e di accompagnare le danze, tanto per capirci come facevi appunto tu riferimento a metà secolo. Il ruolo è sostanzialmente quello di comunicare la musica, di farlo anche attraverso delle sonorità piuttosto ardite. Penso anche a quelle che possono essere delle orchestre che si formano spontaneamente, come cito anche all'interno del libro, quella toscana, con la violinista da Sutera, che diciamo, come dire, è anche una delle teste pensanti, delle menti che ha ordito questa Tuscan Ensemble, e che sono tutte fatte con sonorità particolarmente moderne. Non bisogna soltanto pensare che esista lo swing e quindi collegare mentalmente big band uguale musica retro, ancien régime, tanto per capirci, ecco.
Lorenzo, tu, oltre ad essere appunto il nostro produttore jazz per Rete 2, sei anche un validissimo musicista. Qual è stata la tua esperienza, se c'è stata, con le orchestre jazz nel corso della tua carriera?
Sì, ho avuto la fortuna di avere a che fare con formazioni molto ampie e devo dire che è una cosa molto emozionante, anche perché le volte in cui sono stato coinvolto si è trattato, diciamo, di un ruolo pianistico solistico, più che perché, come sapete, a differenza della stragrandissima maggioranza della letteratura classica dove il pianoforte in orchestra non c'è, oppure c'è con ruoli marginali, quando non è solista, quasi sempre è solista. Ecco, nel jazz invece succede che ci sia una parte pianistica integrata all'interno dell'orchestra, che è una cosa bellissima, fenomenale, che dà la possibilità comunque al pianoforte di aggiungere il suo colore, di aggiungere il suo linguaggio, che è diverso rispetto a tutti gli altri strumenti, ma che ha comunque una visione armonica che completa in qualche modo le armonie che vengono create attraverso l'uso di tanti strumenti monodici. Avendo la possibilità di partecipare in progetti solistici, con un forte solista, la cosa diventa ancora più entusiasmante, perché è davvero un'interazione, è davvero un concerto. Quello che fa impressione è la potenza sonora che emerge da queste situazioni e, come diceva giustamente Alceste, la possibilità grande è quella di creare delle sonorità decisamente nuove, nel senso che la big band è nata come momento di intrattenimento, è nato come momento musicale dedicato molto anche al ballo. Averla a disposizione come laboratorio sonoro, e in tutta Europa queste cose sono nate molto, molto presto, forse addirittura prima che negli Stati Uniti. Immagino, penso, visto che Alceste ci parla dall'Italia, Giorgio Gaslini, ad esempio, certamente ha portato avanti esperimenti con le big band di altissimo livello. Oppure, una realtà europea molto importante, sono le grandi orchestre legate in qualche modo a istituzioni radiofoniche di servizio pubblico. Penso alle grandi orchestre che sono in Germania, in Austria, piuttosto che anche nei paesi scandinavi. Tutto questo ha portato avanti un discorso jazzistico allargato a sonorità difficilmente, come dire, sperimentabili altrove, che certamente ha dato molto. E non è un caso che poi anche gli Stati Uniti in qualche modo abbiano seguito questo percorso. Penso a Gil Evans, ad esempio, o penso in tempi più recenti all'epopea della GRP, un'etichetta discografica che ebbe un momento di enorme notorietà ai tempi dell'esplosione commerciale della Fusion, quando la Fusion ancora era una cosa seria, certo, potremmo dire, da un certo punto di vista, e hanno messo in piedi con i musicisti che questa etichetta riuscì a lanciare in tutto il mondo, facendo diventare delle vere e proprie superstar, a mettere in piedi una big band veramente impressionante, con musicisti che costantemente erano in tournée con Electric Band di Chick Corea, piuttosto che in altre formazioni molto importanti. È un linguaggio che ha preso piede, un linguaggio, poi concludo, scusate, mi sto dilungando, ma l'argomento è appassionante. Mi viene in mente una formazione come Weather Report, per esempio, dove sul palco erano cinque nel loro momento più, diciamo, creativamente più impressionante, ovvero fine anni 70 e primissimi anni 80, eppure la ricerca sonora che c'era era sempre quella, sempre spesso quella di simulare in qualche modo il suono di una grande orchestra, rivissuto, risintetizzato, ricalibrato all'interno di sonorità elettroniche delle tastiere, ma anche soprattutto penso al basso di Jaco Pastorius, ad esempio. Per cui ecco, è certamente questo, giusto a titolo esemplificativo, per far capire come questo linguaggio si sia poi imposto, si sia imposto e sia diventato estremamente attraente per tanti, tanti musicisti di alto livello.
Questa era una registrazione del 2017 con l'Archipel Orchestra con Esther Flückiger.
Dunque, al Ceste Iroldi parlavamo prima, traendo spunto proprio da The Big Band Theory, il tuo ultimo libro, ci hai già illustrato un po' come nasce, come si differenzia anche il fenomeno delle Big Band in Italia rispetto ad esempio agli Stati Uniti. Possiamo allora tornare a parlare dunque di come questo, diciamo, la formazione dell'orchestra jazz ottiene anche un'identità, poi quella, diciamo, delle orchestre italiane, e poi anche, diciamo, come istituzione ottiene una certa, possiamo magari parlare di emancipazione di questa formazione musicale.
Ah, sicuramente sì, cioè, nel senso che comunque a livello di orchestre. Le orchestre italiane, le big band, sono sicuramente amate dal pubblico in generale. indipendentemente se possano essere un po' più estreme, come l'arcicipella di Ferdinando Faraò, che quindi, o della, per esempio la Mina Fricca anche di Pino Minafra, o anche orchestre che appunto la Tuscany Ensemble a cui facevo riferimento prima, che sono leggermente alla stessa Italia Instabile Orchestra, che ovviamente hanno un linguaggio più orientato verso il frio, più orientato verso la composizione spontanea in quel momento. Però poi ci sono tante orchestre che hanno un repertorio invece molto molto ampio e che molto spesso accompagnano, come per esempio anche nel caso dell'orchestra jazz siciliana, accompagnano anche grandi solisti italiani e non, e sicuramente quindi sono delle formazioni molto amate e lo sono amate un po' in tutto il mondo, basti pensare anche a Wynton Marsalis e alla sua orchestra, la Lincoln Jazz Orchestra, che ovviamente degli Stati Uniti poi hanno un riconoscimento che è dato anche dalla storia. Ecco, probabilmente noi in Europa paghiamo, dico in Europa in generale, in Italia in particolare, paghiamo appunto lo scotto di non avere il jazz nell'ambito di quella che è la cultura musicale del paese e di conseguenza molto spesso le istituzioni dimenticano dell'esistenza di queste orchestre, di queste compagini che hanno e che creano tanto, sono ecco, veramente amate e sono rispettate. E i singoli musicisti probabilmente meriterebbero anche un trattamento dal punto di vista economico e giuridico sicuramente differente rispetto a quello che esiste adesso.
Ecco,
C'è da
Alcesti.
dire. No, prego, prego,
Prego, prego.
dimmi tutto.
Il libro analizza anche, come hai detto tu, l'esclusione proprio delle big band jazz dalle istituzioni concertistico-orchestrali. Possiamo magari dire quali sono gli ostacoli reali che impediscono una piena legittimizzazione di queste formazioni jazz?
Guarda Lucia, sì, sicuramente l'ostacolo maggiore, mi dispiace dirlo, ma è che molto spesso vi è sempre una levata di scudi da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche nel voler essere loro le uniche destinatarie della possibilità di essere delle istituzioni concertistico-orchestrali stabili. E di conseguenza, così facendo, vengono escluse in automatico le altre. Una normativa sicuramente penalizzante per il jazz, quantomeno in Italia, e che invece premia fin troppo, probabilmente a questo punto, devo dire, premia fin troppo le fondazioni lirico-sinfoniche. E lo Stato ne ha preso sicuramente, acquisito questa consapevolezza, l'hanno acquisita anche buona parte del pubblico, probabilmente io spero che questo lavoro che raccoglie poi le voci di tanti direttori d'orchestra, Riccardo Brazzale, a Ferdinando Faraò, a Massimo Nunzi, Paolo Damiani, Enrico Intra, quindi insomma un po' tutti coloro i quali poi hanno voluto aderire, hanno voluto dare il loro contributo attraverso queste interviste che sono riuscito a realizzare con loro. Penso che potrebbe essere che possa prendere consapevolezza, maggiore consapevolezza di questa situazione e magari fare come in altri paesi d'Europa che invece vedono al fianco di valenti e incredibilmente valenti orchestre sinfoniche anche delle altrettanto valenti orchestre jazz.
Lorenzo De Finti, ti chiedo in qualità di produttore adesso dei concerti jazz di Rete 2. Quando si tratta di organizzare concerti, invitare una big band adesso rispetto a un formato, una band più piccola, un quintetto, un quartetto, diventa già una sfida logistica che, diciamo, molti, diciamo, eventi jazz magari non si possono permettere. Cosa ne pensi, Lorenzo?
Certamente è così purtroppo, e qua ricadiamo un po' in quello che diceva Alceste, è una problematica molto seria perché mobilitare una big band significa mobilitare tantissimi musicisti che difficilmente si muovono insieme, quindi magari uno arriva, facciamo finta che il concerto sia a Lugano, cinque arrivano a Bergamo in tre orari diversi della giornata, quattro arrivano a Malpensa, due arrivano a Bologna e quattro in stazione centrale, otto a Zurigo. Insomma, è un po' un problema, quindi ci vuole una mutua collaborazione, per cui no, facciamo che arrivate tutti a Lugano, ci vediamo lì, sto parlando naturalmente a titolo di esempio. Un altro problema invece magari succede spesso, ma abbiamo tentato di farlo con una grandissima compositrice e direttrice d'orchestra americana, si tratta di Maria Schneider. Lei spesso si muove indipendentemente collaborando con orchestre che vengono formate o ad hoc oppure che già esistono sul territorio. In Svizzera l'ha fatto con un paio di situazioni orchestrali già formate. Ricordo di aver aperto a questa sua big band per tre concerti a Londra, Ronnie Scott con il mio quartetto, e ricordo che la band era formata interamente da musicisti londinesi, comunque della scena jazzistica britannica, ed era una band che era rodatissima, nel senso che lei mandò le parti per tempo, qualche mese prima, la band ha lavorato da sola, io assistetti alla prima prova, alla generale, l'unica prova che fece lei con la band, la prova durò 3 ore, cioè nulla, per pezzi così, insomma, se mi passate il termine slang, incasinati come quelli di Maria Schneider, e la performance fu veramente impressionante. Ecco, per cui ci sono molti modi per poter gestire una situazione del genere. La cosa proprio più banale, più stupida e più irritante da dire è che pagare 4 musicisti è più semplice che pagarne 25. Ecco, e questo purtroppo è un problema, visti i chiari di luna che affliggono il mondo del jazz in Italia, purtroppo in modo evidente, ma comunque anche altrove in Europa la situazione è molto diciamo, difficile, è difficile puntare su eventi del genere. Dico che negli Stati Uniti, che giustamente come citava Alceste come esempio virtuoso, almeno in questo, moltissime big band sono patrocinate da college, da istituzioni universitarie, che abbiano o meno a che fare con la musica. C'è la big band, c'è la squadra di football, c'è la squadra di baseball, c'è la squadra di calcio e c'è anche la big band. Molte di queste big band sono di altissimo livello, tant'è che uno dei più importanti direttori di big band, che ha una big band propria con cui è spesso in tournée, cioè Gordon Goodwin. Se avete visto il film di animazione Gli Incredibili, avete sentito le sue musiche, avete sentito proprio questa big band, lavora spesso e volentieri in collaborazione con istituzioni universitarie. C'è bisogno di tanto lavoro, ecco, di tanto lavoro, di tanto tempo, di tanto progetto e di tanta passione, e non tutti i paesi hanno a disposizione queste carte, soprattutto in Europa. Però io lo dico, qui lo nego, Maria Schneider prima o poi a Lugano ci arriverà. Permettetemi questo.
Non vediamo l'ora.
E nemmeno io.
Buonasera a tutti, benvenuti al prestigioso 70°
E questa era l'Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, diretta dal maestro Paolo Damiani.
Dunque, continuiamo allora questa interessante discussione. Come ci chiariva in un certo senso Lorenzo De Finti nel suo ultimo intervento, e anche già al Cesta Iroldi precedentemente, in Europa, in Italia, ma un po' in tutti i paesi europei, manca un po' questa infrastruttura, potremmo chiamarla, che invece c'è, diciamo, nell'ambito classico sinfonico. Insomma, le grandi orchestre che fanno parte della cultura da molti secoli ormai, c'è tutto un ecosistema attorno, che è le sale da concerto, conservatori, figure professionali così, Questa cosa manca per le orchestre jazz. Ci sono, come dicevano, sottolineavano i nostri ospiti, negli Stati Uniti, dove giustamente fa parte della cultura, i college hanno le rispettive big band, eccetera. Quali sarebbero allora, diciamo, un ecosistema da promuovere per facilitare le big band al Chester Hall?
Allora sì, volevo solo giusto completare anche una cosa a cui accennavi tu adesso e prima aveva accennato Lorenzo. Alla fine degli anni 90 mi è capitato di occuparmi di una consulenza artistica all'Isola d'Elba e praticamente invitammo delle big band da oltreoceano che furono mandate tutte a spese dello Stato, del governo americano. E vennero in nave, arrivarono in nave per risparmiare perché l'aereo sarebbe costato cifre esorbitanti, vennero tutti in nave e il governo americano pagò anche l'ospitalità, oltre al fatto che non vollero neanche un centesimo di cachet, quindi praticamente proprio l'esatto contrario di quello che può succedere altrove, insomma, no? Tanto proprio per i problemi logistici che sottolineava Lorenzo. Per quanto concerne invece gli aspetti risolutivi sarebbero semplici. Almeno per l'Italia esiste una normativa che ha istituito le ICO, le istituzioni concertistiche orchestrali, però con un limite, e cioè dice lì dove c'è già un'istituzione concertistica orchestrale stabilita, radicata come una fondazione lirico-sinfonica, non se ne possono proporre altre. Invece se non ci fosse questo limite, si potesse proporre nella stessa città almeno due, parlo di città ovviamente di un certo dimensione, non del piccolo centro urbano, si potesse istituire almeno due istituzioni concertistiche orchestrali con un'orchestra sinfonica, classica sinfonica, un'orchestra jazz, noi avremmo sicuramente, non dico risolto il problema, ma dato una bella veramente sferzata verso, ecco, anche un altro tipo di impostazione e di mentalità, perché se il jazz sta andando indietro, come purtroppo sottolineava l'amico Lorenzo, è vero anche che il problema è che bisogna farlo ascoltare, la musica bisogna farlo ascoltare per farla apprezzare dal pubblico, e se il jazz non viene fatto ascoltare il pubblico non potrà apprezzarlo mai.
Ecco, siamo quasi in conclusione, mancano un paio di minuti e voglio concludere con una domanda generale per entrambi. Partiamo da te, Lorenzo. Quali sono secondo te le prospettive delle big band nei prossimi anni?
È una domanda da un milione di franchi. Sì, esatto, secondo me non lo so, vorrei essere ottimista, ma da quello che vedo in giro non sono tanto spinto in questa direzione, non almeno per i paesi europei, dove è vero la cosa è macroscopica per l'Italia, ma anche in Svizzera, anche nei paesi scandinavi le sovvenzioni stanno venendo meno, ed è evidente che un progetto così grande come una big band senza un aiuto da qualche parte non può sussistere. È un vero peccato, è un problema comunque culturale più che politico. Bisogna che si capisca che la big band è una formazione che ha la stessa dignità di un'orchestra sinfonica, ha un repertorio che può essere assimilato. Prima l'orchestra che fate sentire stavano facendo un arrangiamento di un brano di Ligeti per clavicembalo solo, un Hungarian rock, voglio dire, stiamo parlando di musica con la M maiuscola, non stiamo parlando di canzoncine, per quanto ogni ruolo che la big band ha ricoperto nel corso degli anni sia assolutamente degno di nota e dignitoso. È un percorso culturale importante e non so se, vista un po' la situazione che vediamo in giro, c'è voglia, c'è intenzione, c'è energia per portare avanti un discorso di questo genere. Quindi un po' a malincuore sono un po' pessimista, ecco, mi spiace, purtroppo io la vedo così ora come ora. Poi le cose possono cambiare, speriamo.
Alceste, tu hai un'opinione più positiva, ci dai una parola?
Sì. Martino, sì, senz'altro, perché altrimenti non avrei neanche scritto questo libro. Insomma, nel senso che comunque con questo libro vorrei cercare, ecco, io faccio un po' da contraltare a quello che dice Lorenzo e auspico, non dico un futuro radioso, ma sicuramente qualcosa potrebbe cambiare, non per merito del mio libro, assolutamente no, ma perché ho visto, soprattutto tutti i vari direttori d'orchestra, che sono molto decisi e determinati a portare avanti una lotta, a creare anche un sodalizio, un'associazione che possa, ecco, rivendicare dei diritti all'interno delle istituzioni.
Grazie mille al Cesta Eroldi per essere rimasto con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
E grazie anche a Lorenzo Di Finti, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.